Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, questa è Storie di Calcio. Analizziamo tutte le storie, i personaggi che ci hanno fatto innamorare di questo bellissimo sport. Un saluto da parte mia da Francesco Tringali. La storia di oggi è dedicata al Toro di Sora, un toro che è riuscito a dominare anche all'interno della corrida europea. Questa storia di calcio è dedicata a Pasquale Luiso. Pasquale Luiso, napoletano cresciuto ad Aversa, inizia da esterno offensivo con la Fragolese, ma la sua carriera si impenna nel Lazio, dove l'allenatore Di Pucchio gli cambia ruolo, piazzandolo in mezzo all'attacco. È la mossa vincente: col tuo fisico e la tua grinta potresti diventare un ottimo centravanti, gli disse Claudio Di Pucchio. Luiso segna grappoli da lì in poi, lotta su ogni pallone, nei duelli aerei è praticamente immarcabile. Ecco perché i tifosi lo soprannominano Toro, un toro capace di guidare i ciociari tra i professionisti e alzare l'asticella. Se mi crossassero una lavatrice, colpirei di testa lo stesso, amava dire Pasquale. Il viaggio del Luiso calciatore è fatto di tanta gavetta, campi difficili, realtà modeste, è una provincia che lo forgia nei piedi e nell'animo, doti umane abbinate alla voglia di crescere e affermarsi. Una combo che consente al bomber di ritagliarsi momenti indimenticabili. Ad Avellino patron Sibilia gli promette una Mercedes in caso di 15 gol. Pasquale ne realizza 19, celebrandoli col gesto del volante. Tra un cambio maglia e l'altro, Luiso approda a Piacenza, dove al ritmo di Macarena, celebre sultanza di quell'annata, nel 1996 si regala uno dei picchi più alti. Gli emiliani ospitano il Milan al Garilli, il Milan di Weah, Baresi, Savicevic, trafitto da una magia del toro che causa l'esonero di Oscar Tabárez. Luiso riceve palla dentro l'area, lontano e defilato dalla porta, e di spalle pensa di fare la cosa meno razionale possibile: stop di petto, palleggio e rovesciata, tecnica e potenza, un mix che fa infilare la sfera alle spalle di Seba Rossi, sfidando ogni logica ed è delirio. Ad oltre 20 anni di distanza, la rovesciata di Luiso al Milan rappresenta un ricordo ancora vivo, così come il gol a Stamford Bridge nella stagione 1998. Luiso è al Vicenza e vive una favola europea che lo porta in semi finale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea di Zola e di Gianluca Vialli, praticamente l'idolo di sempre. Al Menti il primo round se lo aggiudicarono i veneti, a Londra la finale sembra ad un passo, anche quando Luiso, proprio lui, porta avanti la squadra di Guidolin zittendo lo stadio. Arroganza e personalità, ciò che dei campi in terra della campagna gli ha consentito di arrivare fin lì, nella tana dei Blues, a giocarsi e a scrivere la storia. Finisce 3-1, a qualificarsi è il Chelsea, ma il Toro lascia il segno su un palcoscenico a 5 stelle e sarebbe pure doppietta, uno però glielo annullano ingiustamente. Si laurea capocannoniere del torneo, se non è favola questa, almeno lasciatecela chiamare storia. Pasquale Luiso è con noi. Ciao Pasquale, grazie per aver accettato l'invito qui a Storie di Calcio.
Ciao, grazie a voi, ciao, buonasera.
Ho ricordato la tua grande carriera. Dopo anni di distanza, Pasquale, che cosa ti rimane il ricordo se chiudi gli occhi, se pensi a ciò che sei stato, a ciò che hai regalato ai tuoi tifosi, ma soprattutto a ciò che hai regalato al calcio?
Un po' di nostalgia penso che ce l'abbiamo, ma non solo Luiso, penso tutti gli ex calciatori. Sì, è bello quando magari adesso, ecco, che hai smesso e che magari fai un altro ruolo, ogni tanto qualcuno magari ti viene a chiedere oppure ti fai complimenti per un gol fatto o per qualche bella partita che magari si ricordano e ci fanno venire un pochettino in mente i bei tempi, no? Come si dice. Però ecco, io penso sempre che se nel calcio lasci qualcosa, o che sia un gol, o che sia un modo di esultare, io penso che verrai, ecco, ricordato pure dopo magari 20, 30 anni. Questo veramente mi fa piacere perché si parla di quello che hai fatto, significa che hai lasciato dei bei ricordi nel calcio.
Noi abbiamo provato a interpretare, Pasquale, il tuo soprannome, il Toro di Sora. È bello però arrivare alla radice, all'origine di questo soprannome che anche oggi, nonostante insomma siano passati tanti anni dal tuo ritiro, ancora ti chiamano proprio così, ed è stato davvero, sei rimasto davvero nella storia del calcio, e per questo ti abbiamo qui con noi. Come nasce il soprannome il Toro di Sora?
Ma il Toro di Sora nasce dal fatto che io giocavo a Sora e praticamente sono andato a Torino, Toro, e al Toro hanno fatto questo binomio tra Toro, Torino, di Sora, che arrivavo da Sora, ed è diventato il Toro di Sora. Però è stato il Torino, i tifosi del Torino, la piazza di Torino a fare questo nomignolo, il Toro di Sora. Ecco, così ho spiegato bene, perché certo, magari qualcuno mi chiede sempre il Toro di Sora, sì, magari il mio modo di giocare in campo, il mio modo di... E invece no, è il Toro che arrivava da Sora al Torino, ecco, questo è.
No, no, infatti l'abbiamo chiesto apposta, perché poi è bello anche capire da dove nascono certi nomini e certi soprannomi. Ma il Toro di Sora, il bomber di provincia, esiste secondo te ancora in questo calcio che è cambiato rispetto al tuo, dove insomma arrivavi dalla gavetta, dai gol in periferia fino a segnare in provincia, in capoluogo e in Europa, perché tra poco ci arriveremo ai tuoi gol così importanti. Oggi quel bomber di provincia esiste ancora?
Ma la cosa bella, sai qual è? Che parlando di me, stiamo parlando di me, era bello che quando io segnavo in Serie B,
sì,
dicevano, sì vabbè, ma segna solo in D, questo in C2, all'epoca era C2, questo in C2, non so se fai gol, facevo gol pure in C2. Poi dice, ma questo in C1 non segna, e segnavo pure in C1. Questo in B non so se segna in B, segnavo pure in B. Non so se in Serie A questo segna, ho segnato pure in Serie A. Non so se questo segna in Europa, ho segnato pure in Europa. Mi è mancato fare un gol in nazionale.
Esatto.
Questo è il bomber di provincia, come si dice. Ma come Luiso ci sono state tante altre. Vedi Hubner, vedi Nicola Caccia, vedi Montella, che poi era il bomber di provincia, pure Montella, esatto, arrivava dall'Empoli, no? E poi magari è diventato un grande bomber. Ce ne sono tanti, magari mi dimentico di Frotti, posso dimenticarmi di Tovalieri, ma io penso che oggi, ti ho nominato questi 5, 6, 7 giocatori. Chi sono le squadre di provincia, i bomber di provincia? Chi sono? Dobbiamo andare a fare delle scommesse su giocatori che magari giocano in Serie C e dovrebbe avere una possibilità. È successo con Reggiano, no? Reggiano, Argentina, però magari non ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Il Giorgio Corona, che a Catanzaro gli oggi giocato insieme, sono tutti bomber di provincia, però magari come questi qua che avete nominato voi, magari io, Protti, Tovalieri, Caccia, abbiamo calcato pure i campi di Serie A giocando contro dei campioni, io ricordo Zidane, ai tempi miei, Nesta, Cannavaro, Bobovieri, però io ho la domanda tua, se ci sono, però bisogna dargli tempo e possibilità.
Esatto.
Se andiamo girando sui Cagliari, ti faccio un esempio così banale, ieri ha fatto un gol Caturano del Potenza, in Potenza Benevento,
sì,
qualcosa di incredibile, sa, proprio una roba incredibile. Ecco, quanti anni c'ha Caturano? 28 anni, 29, non lo so, magari già è tardi, uno dice già è tardi, no, come fai a portarlo lì, come fai a portarlo in Serie A? Magari noi all'epoca, ecco, pure io sono arrivato a 24 anni, 25 in Serie A, però sembrava che prima magari ti davano più possibilità, dici pure a 24, 25 ti faccio venire perché si vede che sei bravo.
E poi a me piace ricordare Pasquale, tra l'altro Caturano ha un po' più di 28 anni, ne ha 34, però a me piace dire che a prescindere da dove li fa i gol, se li fa in B, se li fa in C, quando da, la gioia di un gol che in questo momento come Caturano a 34 anni l'ha data al Potenza, io credo sia uguale, tifosi del Potenza non importa se Caturano fa in gol in A, in B, in C2, in D, l'importanza è la bellezza del gol in questo senso del bomber, è assolutamente la stessa.
No, pensavo molto di meno. Allora,
vabbè, però l'esempio è calzante, dai, l'esempio è assolutamente però, calzante.
Volevo ce ne stanno pure parliamo pure di Lescano. Lescano è arrivato a 30 anni.
Esatto.
Lescano, pure se ci sono, però non so se si sono adattati e non hanno avuto un po' più di fame per arrivare dove siamo arrivati noi, perché noi avevamo più fame di questa gente.
Assolutamente. Hai parlato di rimpianti, parlando di magari, non lo so se è un rimpianto quello di non aver mai segnato con la maglia azzurra, e ti chiedo Pasquale allora se c'è qualche altro rimpianto che dopo tanti anni ancora magari ti è rimasto un po' qui, ecco.
Ma i rimpianti, io ti dico, rifare tutto perché io sono stato e sono ancora, pure oggi che faccio l'allenatore, magari un po' di meno, io sono stato sempre un giocatore molto istintivo, di pancia. Rimpianti, sì, tu dici non sono arrivato in nazionale, ma quando si parlava di Luiso in nazionale, che si parlava, ma io avevo davanti a me Vieri, Del Piero, Peppe Signori, Casiraghi. Meglio che mi fermo, sennò poi ci prende la pelle d'oca. Sa, nel senso, non è che, ma già se si parlava, e si parlava di me a Piacenza, mi è venuto a seguire qualche partita, veniva Maldini, poi da Maldini si è passato a Sacchi un'altra volta, Sacchi, oppure viceversa, Sacchi è andata a Milan e Maldini è andato in nazionale, adesso lo ricordo bene, quando gioco a Piacenza. Dopo quel gol al Milan che ho fatto io, sì, Sacchi è ritornato al Milan, Maldini è andato in nazionale, vabbè, comunque c'è stato, però si parlava di una convocazione, e mi ricordo all'epoca fu convocato pure Di Francesco, Eusebio, che giocava con me a Piacenza, io ci rimasi male perché mi seguivano Di Francesco, Luiso, poi fu chiamato Di Francesco per un amichevole, sì, ci rimasi male, però ti voglio dire, ma cosa volevo nel senso ottenere in quel periodo, che era già bello capire che veniva accostato magari ad una convocazione nazionale. Oggi è molto più, non so se è più facile, sicuramente io mi tengo il mio calcio, però i rimpianti ti posso dire, pure qualche altro rimpianto ce lo posso avere, il fatto che a me piaceva giocare, a me se mi tenevi in panchina ero un leone in gabbia, non un toro, un leone in gabbia, e probabilmente quel fatto di andare alla Lazio, andare alla Roma, andare a Milan, perché sono stato pure cercato dal Milan, andare a fare la quarta punta, magari come l'ha fatto tra virgolette Maniero, no? Si è messo in panchina con Milan, si è preso 3 miliardi l'anno, si è stato al Milan, però magari adesso mi state chiamando dopo 25 anni, se andavo al Milan probabilmente non mi chiamavate, capito come la penso io? Perché mi sono fatto la mia Serie A, le mie presenze, i miei gol, non so, all'epoca io mi volevo al Milan fare la quarta punta, c'era Baggio, c'era UEA, c'era Savicevic, non so, capito? E io dissi no, io voglio andare a Vicenza, voglio andare a giocare, mi faccio all'Europa.
Che questo ti fa assolutamente onore, perché quello che hai costruito è stato davvero incredibile. Qual è stato l'allenatore che ha inciso di più? Non ti voglio chiedere quello che porti più nel cuore, perché io prima ho citato Di Pucchio, ma abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini anche con l'esultanza con Reja, c'è Bortolo Mutti, c'è Guidolin, quindi portare nel cuore so che li porti tutti e non vuoi fare sicuramente un'offesa a nessuno, però ti chiedo chi ha inciso di più?
Allora, come crescita, come io vado in ordine,
sì.
come crescita che mi ha fatto diventare uomo e mi ha fatto capire vuoi fare questo mestiere, vuoi fare questo lavoro, vuoi fare il calciatore, è stato Di Puccio, che ha creduto in me. Di Puccio ha creduto in me quando sono stato preso dalla Fragolese e sono arrivato a Sora in Serie D e li ho lasciati in C1, non giocando neanche in C1, sono andato direttamente al Torino in Serie A. Lui ha creduto in me, perché il primo anno ho fatto 5 gol in Serie D e dicono tutti, ma questo non è un bomber, questo è un esterno, questo è... Il secondo anno mi ha voluto tutti i costi, ha detto alla società, resta qui, abbiamo vinto il campionato di C2, siamo andati in C1, abbiamo vinto, scusi, il campionato di Serie D e siamo andati in C2 facendo 15 gol. L'anno dopo sono rimasto in C2, ne ho fatte 22, siamo andati in C1. Nel senso, ha creduto molto in me, e questo io sono grato. Ho incontrato pure una settimana fa qua a Sora e ci siamo abbracciati, perché ho 80 anni ma sta ancora bene, e per me lui mi ha aiutato tanto proprio a livello umano, mi ha fatto crescere. Poi io sì, Serie B, trovavo pochi allenatori, avevo solo che la fame di fare gol, sì, Rumignani, ti parlo di Rumignani a Pescara, di Orrico ad Avellino, era uno che mi caricava tanto, però proprio a livello di insegnamento, dopo Di Puccio...
Claudio Di Puccio, che tra l'altro ti manda i suoi saluti perché abbiamo provato anche a contattarlo. Allora Pasquale, dobbiamo andare avanti perché ho tante curiosità. Il difensore più arcigno, quello che ti ha dato più problemi, quello più difficile da battere in marcatura, se ripensi ai calci che hai preso di quel difensore, su chi va il tuo... la tua scelta.
Ma io tu quando mi fai queste domande io ti devo sempre fare 5, 6, 7, 8, 9.
Fammi un podio, allora fammi un podio, vai.
Ma te li faccio veloce. Sottil ti dà la cazzotte che neanche te ne accorgevi. Io mi toccavo e facevo, ma questo mi ha sfondato il naso, invece non c'avevo niente. Ma ti dava testate e cazzotti con l'abito lontano. Fernando Couto del Parma, Zago della Roma, Cannavaro, Turam, Nesta, Ferrara, Pasquale Bruno, in Pescara Lecce, non so quante botte ho preso, un campo infangato a Pescara 0-0, mi ha dato tante quelle botte Pasquale Bruno. Ecco,
fantastico. due momenti celebri, fantastici, emozionanti della tua carriera. Così tocchiamo anche due squadre diverse, due momenti diversi. Il gol al Milan in rovesciata, quel Piacenza di Bortolo Mutti, quel Piacenza di tanti italiani, di Francesco, Piovani, Valtolina. Però torniamo a quel momento, quel gol, quell'esplosione di Luiso col Piacenza e quella rovesciata al Milan che rimane anche tra i gol più belli secondo me della storia del calcio. Riviviamolo insieme.
Sì, quella è la partita che magari uno, ecco, ti ho detto, se lasci qualcosa nel calcio magari faccio quella rovesciata, prende il palo e finisce lì, non se la ricorda nessuno. Invece prende il palo va dentro, una partita che vincevamo 2-0, doppietta di Ducarri 2-2, e poi così è stato sto grosso di Piovani, di Polonia, che mi ha dato la palla in profondità, mi sono girato, stop di petto, ho sentito lo stadio, non ci ho capito più niente, togliamo la maglia, andiamo sotto la curva. Vabbè, comunque è stata un'apoteosi, roba bellissima, che ancora ad oggi, 26, 25, 26, 27 anni, Ancora se ne parla, ancora magari i ragazzetti vanno a vedere sul telefono, grazie ai social, altrimenti non mi riconosceva più nessuno. Ma sicuramente quello è stato un gol che è rimasto nella storia di quella partita, che tutti ancora ricordano, però veramente mi ricordo quella giornata, è stata fantastica, perché poi la sera, quella settimana ero stato invitato da Simona Ventura a Italia 1, sì, che facevo quel programma la domenica sera, sì, comunque in settimana mi aveva chiamato Simone Ventura e mi ha detto domenica vieni alla trasmissione, vedrai che io porto fortuna quando chiamo un giocatore, mai dire gol. E io ho detto non ci credeva Simone Ventura, ho detto io sono Ricciardino, ha detto no, sono Simone Ventura, domenica vieni, vedrai che segnerai. Io domenica ho fatto gol e la domenica sera mi sono ritrovato da Simone Ventura e mi ha vestito, mi ricordo, da torero. Siamo andati in diretta lì a Italia 1 ed è stato veramente bellissimo, una giornata magnifica e memorabile.
Senti, come nasce quell'anno a Piacenza l'esultanza con la Macarena?
È una domenica mattina, il signor Piovani viene in camera mia e di Capitan Lucci, che io dormivo a Lucci, e ci fa: oh, ma ho visto un'esultanza, dobbiamo fare questa, una canzone. E Lucci ha detto: parla con me, parla con Pasquale. E ha fatto: Pasquale, se facciamo gol, lo faccio io, lo fai tu. Poi è venuto Taibbi, Di Francesco. Eravamo tutti in camera nostra perché stavamo per andare al campo e giocavamo in casa contro la Reggiana, il derby addirittura. E Piovani ha fatto due movimenti, detto: vabbè, dai, se facciamo. Poi io ho fatto gol, correvo verso la bandierina e mi sono venuti tutti a dire: Piovani, dai, facciamo il palletto, Mirko Conte, Di Francesco. Siamo messi in prima, abbiamo fatto la figura a fare quei movimenti che Gigi Cagni si è pure lamentato, ha detto: non si prende in giro, prima no, se facevi mezza cosa magari c'era qualcuno che ti diceva: ma che stai facendo? Invece oggi sembra tutto normale, prima invece l'abbiamo fatto quella volta, poi non l'abbiamo fatto più, però è stata preparata da Piovani, aveva visto questo fallo . E l'abbiamo fatto proprio nel derby contro la Reggiana, che vinciamo 2-0 con una mia doppietta.
Tra l'altro l'hai citato, e in chiusura di questo podcast ci sarà proprio un video messaggio di Arturo Di Napoli e sul finale anche di Gigi Cagni. Ma andiamo avanti, però, sempre dedicato ovviamente alla tua straordinaria carriera. Andiamo avanti perché volevo toccare uno degli ultimi punti con te, ovvero un altro punto più alto, probabilmente, quello del gol a Stamford Bridge. Fu eliminazione quel giorno, ma fu anche la grande storia, la storia di Pasquale Luiso, che arriva quasi sul tetto d'Europa, ma ci arriva secondo me anche con un gol. Ho raccontato della doppietta, poteva essere doppietta, poi è stata annullata, ma quel gol a Stamford Bridge, abbiamo parlato della rovesciata al Milan, e dove collochi invece il momento del gol in i gol in Europa, ma nello specifico quello a Stamford Bridge con il Chelsea di quanti giocatori, un grande Chelsea.
Lo metto lì in alto nei miei ricordi belli della mia carriera, quello a Milan sicuramente, però pure quello a Londra dove vincevamo, addirittura abbiamo raddoppiato, mi è stato annullato ingiustamente, forse col VAR saremmo arrivati in finale, così dicono ancora i tifosi quando mi scrivono da licenza. Perché non era fuori gioco, sono stato talmente veloce che non ho mai neanche visto se un cross di Zauli. Sì, quella è stata un'altra giornata bellissima. Ricordo l'entrata in campo a Londra, stadio pieno, atmosfera fantastica. L'Europa, io quando mi guardo le partite d'Europa, Champions League, questa roba qua, veramente goduria, perché è bello, l'Europa ti dà una carica, giochi di sera, bello, molto molto bello. Sono ricordi che rimangono lì indelebili, che non te li toglie nessuno, ecco. E quella pure è stata una serata poi brutta, le carezze di Vialli, le carezze di Zola, di Matteo, gli italiani che c'erano, sì, ricordo proprio Vialli che mi accarezzava, perché poi io sono diventato capocannoniere di quell'edizione, con 7 partite e 8 gol, e dietro di me Vialli, e poi scherzando gli ho detto: Gianlu, prenditi la classifica cannoniere e lasciami la coppa a me. Invece è stato al contrario.
È vero, si è preso la coppa quell'anno e poi ti lascio la classifica cannonieri, che è stata davvero incredibile. L'ultima, Pasquale, prima di salutarti, perché allora, visto che fai anche l'allenatore, che hai fatto anche fai del settore giovanile, quali sono i consigli che anche attraverso questa radio tu vuoi dare a chi ci ascolta, ai giovani che sognano di far gol, e quanti ne hai fatti tu, magari sognano lo stesso numero di gol? Il tuo consiglio, il tuo pensiero, il tuo messaggio prima di salutarci.
Ma io un messaggio posso mandare, io faccio l'allenatore e posso e vedo, al di là che mi facciano allenare le primavere, uh-huh, ho fatto la Serie D, e lì ci sono tanti giovani di età 2005, 2004, 2006, quello che ti capita. Io quando vedo un ragazzo giovane predisposto, gli do sempre i consigli e mando un consiglio non solo a quelli che io alleno quando capita di allenare, di capire veramente il sacrificio, e per arrivare non si arriva facendo un gol e poi vieni tutta la settimana che ti atteggi con la testa alta che tu hai fatto un gol. Non è un gol, sono tanti gol, tante prestazioni. Non mollare mai, però è la, se io dico sempre, se sei predisposto, e ti posso fare tanti esempi, perché io ricordo l'Ambrosini al Milan a 20 anni, l'Ambrosini che è venuto dal Milan in prestito a Vicenza, io dissi questo arriva in alto, questo ha fatto 400 partite con Milan, ma a 20 anni era predisposto, perché usciva con gente già di 30 anni, lui non usciva con i ventenni, usciva con noi, con me, con Zavoli, con Di Carlo. Allora io dico, se, ecco proprio la frase, se sei predisposto al sacrificio, perché il sacrificio è tutto, non arriva chi è bravo, arriva chi fa il sacrificio.
Fantastico. Pasquale, grazie per aver condiviso la tua straordinaria carriera, la sua straordinaria storia qui a TMV Radio, qui a Storie di Calcio. Grazie a Pasquale Luiso.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a Pasquale Luiso, ma noi continuiamo a raccontare Pasquale Luiso attraverso chi lo ha vissuto, chi lo ha conosciuto. Uno di questi è proprio Arturo Di Napoli, che ha condiviso con lui degli anni importanti. E vediamo cosa ci racconta Arturo Di Napoli su Pasquale Luiso. Sentiamolo.
Ciao, buonasera a tutti, io sono Arturo Di Napoli e so che da voi c'è Pasquale Luiso, il bomber, il Torresora. Cosa posso dire di lui? Tecnicamente non era eccelso, ma aveva un carattere pazzesco, la sua voglia di emergere, la sua voglia di fare gol sempre era veramente un valore aggiunto per la squadra. E quando metti una palla in aria, Pasquale Luiso fa gol di testa. E quindi cosa mi sento di dire di Pasquale? Che è una persona fantastica, allegra, per bene. E quindi ti saluto bomber, un abbraccio grande e una buona trasmissione. Ciao.
Grazie a Re Artù, Arturo Di Napoli, che ha condiviso con noi il suo pensiero su Pasquale Luiso. Lo ha citato Pasquale Luiso, Gigi Cagni, che lo ha incrociato più volte nel corso della sua carriera. Allora mister Gigi Cagni, sentiamo cosa da dirci sul Toro di Sora Pasquale Luiso.
Via.
Parlare di Pasquale Luiso è semplicissimo per uno che viene dalla mia generazione calcistica, perché si parla del centravanti, che non ci sono più di quel livello, secondo il mio punto di vista, con quelle caratteristiche. Lui è stato un attaccante che ha fatto tanti gol. Io ho avuto l'opportunità di allenarlo per poco tempo, purtroppo, perché quell'anno lì alla Sampdoria le cose sono andate male, ma avendolo incontrato da avversario e quindi avendolo visto per tutta la sua carriera, era proprio il centravanti adatto al mio modo di pensare. È sempre stato un giocatore fisicamente molto forte, un goleador di quelli forte di testa, forte nel contrasto, molto generoso, e quindi ribadisco il concetto, quei centravanti di una volta che oggi non ci sono più.
Grazie per la tua testimonianza, mister Gigi Cagni, su Pasquale Luiso, a cui era dedicata questa puntata di Storie di Calcio. Allora ringraziamo proprio Pasquale Luiso, ringraziamo Arturo Di Napoli e ringraziamo nuovamente il mister Gigi Cagni. Da Francesco Tringali è tutto, noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.